Io non so rumeno, invece resto e mi obblighi a cantartelo in falsetto.
Marco, la puntata qui sta cominciando. Il cialtrone più grande del mondo dice che qui è tutto pronto. Si comincia a parlare, sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi fare ancora altre 1000.
Sta cominciando, resta pronto all'ascolto. Siamo al mixer, questa sigla è finita, inizia tu. Fino alla puntata 1000.
Sta iniziando l'orologio, un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi farne ancora altre 1000.
E tra tutti i modi per rovinarsi la domenica mattina, sicuramente nella top 3 c'è parlare della situazione dell'Inter tra febbraio e marzo, ma l'orologio è qui da 172 puntate anche per questi motivi. Io sono Marco Loprato, con me come sempre c'è quel che rimane di Gianluca Scudieri. Ciao Gian.
Ciao Marco, non è che stia rimanendo molto, devo essere sincero. È complicata.
Proprio ci stanno raschiando via la forza, a forza della disperazione, anzi. Però, insomma, per chi fosse appena tornato da Marte, l'Inter ha fatto 7 punti in 7 partite. La stagione è svoltata nel momento in cui, nei 5 minuti in cui Giroud si è ricordato di essere un campione del mondo e ha sbertucciato la difesa, cambiando completamente gli equilibri del campionato, un po' se vuoi come era successo, sempre per fare un parallelismo di derby pesanti, al Milan di Gattuso l'ultimo anno di Spalletti, no? Che dopo il derby perso 3-2 con quello in cui mancava Icardi, con gol di Lautaro su rigore, gol di Vecino e gol di De Vrij, c'era stato un contraccolpo psicologico col Milan, che poi aveva perso il treno Champions, perché ci sono partite che pesano più delle altre, evidentemente questo è il caso. L'Inter poi da quella partita ha vinto solo contro la Salernitana, se non sbaglio, perdendo punti a grappoli, soprattutto con le partite più importanti, cioè più dolorose per me sono state quelle con Torino e Genoa soprattutto, oltre vabbè, appunto alla sconfitta col Sassuolo, che però sappiamo che è una bestia nera, fino ad arrivare a ieri con un altro pareggio senza senso con la Fiorentina. Che cosa ti lasciano queste 7 partite? O meglio, aspetta, rifaccio la domanda. Dopo questo miniciclo di 7 partite è game over?
Sì, è game over, ma non per risultati, ok, è per le parole nel post partita, perché quando si parla di mancanza di entusiasmo, nonostante la squadra sia comunque padrona del proprio destino, dopo il derby si parla di mancanza di entusiasmo, è evidente che siamo tornati a chiudere il cerchio con quei Crotone Inter e quei Torino Inter dell'Inter di Pioli, quando si parlava di squadra che ha staccato. La mancanza di entusiasmo quando ancora sei virtualmente prima davanti a tutti è direi inaccettabile, e game over poi anche perché è evidente che non bastano alcune prestazioni di qualche singolo a poter salvare sempre capre cavoli, e le assenze ci sono, le hanno avute tutte, non siamo noi a scoprirlo. Sapete che abbiamo sempre provato a razionalizzare quelle che sono state le scelte di tutti, anche di Inzaghi, però è evidente che non è tanto alla luce del pareggio con la Fiorentina, che per carità sulla carta io posso anche concepirlo un pareggio con la Fiorentina, non mi stupisco e non mi straccio le vesti per quello, senza guardare la partita ovviamente. Il problema è poi è proprio tutto il contorno, è una squadra che ha giocato anche ieri con una paura immane, specialmente i primi 45 minuti, ha preso un gol a freddo nel secondo tempo per ragioni, senza effettivamente concedere molto, ma se proviamo a vedere quelle che sono le lacune di questa squadra, è evidente che sono più lacune mentali di quanto siano tattiche, perché qualcuno può anche dire ma alla fine stavi pigliando contropiede e la stavi perdendo. Vabbè, ho capito, allora ragazzi, non discutiamo neanche di calcio. È normale che una squadra che è folle e che sta cercando di vincere in tutti i modi poi piglia quel contropiede al 93esimo. Il punto non è, io sono dell'idea che la questione sia ancora prima che tattica sia mentale. Sicuramente poi bisogna iniziare a discutere di quello che fa Inzaghi, di quello che non fa Inzaghi, che sono tante cose che non fa e tante cose anche quelle che fa. Però è evidente che questa squadra ha mentalmente buttato via 2 anni di Conte ed è ripiombata nell'Inter che conoscevamo. Questo è quello che mi sento di dire proprio in apertura di puntata.
Condivisibile, cioè più che altro in questo momento, anche se non fosse condivisibile, ci sono i fatti a parlare. E a proposito di fatti, ho provato a mettere insieme alla grezza alcuni dati che per me rendono ancora più inspiegabile questo tracollo, se non con degli intangibles o con delle situazioni che esulano dalla mera produzione di gioco. Perché l'Inter in questo momento è la squadra che ha creato più expected goals di tutti, sono 66 più 15 sulla seconda, ed è anche quella che ne ha, cioè con la ratio expected goals, gol fatti peggiore, perché appunto di gol ne ha fatti 62. L'unica squadra ad aver fatto più expected goals di goals è la Roma, che già potremmo parlarne. Il Milan ha 50 expected goals, ha fatto 56 gol, il Napoli 48 ne ha fatti 53.
Sì, quindi ma c'è anche il dato difensivo di questa cosa qui, attenzione.
Esatto. Sì, esatto, il dato difensivo fa ancora più meraviglia, perché l'Inter ha subito 6 gol in meno di quelli, questi sono dati understat, non mi ricordo se l'ho detto, ha subito 6 gol in meno di quanti avrebbe dovuto subirne, che vuol dire che c'è uno scompenso evidente. E poi concludo il mio trittico di dati con il fatto che a livello di expected points l'Inter sarebbe prima in classifica con i punti che dovrebbe avere, quindi 60 punti, seconda dovrebbe essere il Napoli con 57 e terzo il Milan con 54, che vuol dire che il Milan ha overperformato a livello di punti strappandoli ad destra e manca, che poi sono quelle partite
che vincono il campionato, no? Bravissimo.
Esatto, perché poi c'è, se segni, diciamo che c'è un pattern, ho visto un pattern abbastanza chiaro con quello che era l'Inter dell'anno scorso, no? Un big match vinto con un gol di Riff e di Raffa non in rissa ma in una zuffa, con Giroud che fa un gol che come quello di Skriniar l'anno scorso a con l'Atalanta, anche se poi lo sviluppo tattico delle partite sono state completamente diverse, e non so ancora come il Milan abbia fatto a non pareggiare quella partita. Poi tiri fuori i conigli dal cilindro col gol di Kalulu da fuori area, col gol di Bennacer in avvitamento, sono tutti indicatori che gli astri si stanno allineando per meriti della squadra di Pioli, ovviamente, perché hanno trovato delle, però da un lato c'è quello, dall'altro c'è in Inter Fiorentina, e non voglio gettare la croce addosso, però Barella che in un minuto sbaglia il gol del possibile 1-0 tirando altissimo e perdendosi Torreira in una situazione di credo 7 contro 3 in area di rigore, dove tutta la squadra era messa male, però se tu segui il tuo uomo quell'occasione lì finisce in calcio d'angolo e tanti saluti e baci. E poi l'Inter, tutto sommato il suo gol lo fa sempre, però sta diventando sempre più assurdo la maniera in cui veramente l'Inter prende gol, e di solito prende anche il primo gol della partita, quindi si mette sempre in condizioni di svantaggio, sempre a dover recuperare, e col Torino appunto è un altro clamoroso esempio in cui non si capisce cosa cazzo sia successo, dove siano saltate le marcature, perché non puoi prendere, se vuoi, ma anche se vuoi arrivare in Champions League, non puoi prendere un gol come quello col Torino. Quindi insomma, questo secondo me è cioè sono tre dati che raccontano di come l'Inter poteva e doveva essere in un'altra posizione di classifica per x mila motivi, e ci andiamo, e adesso andiamo a parlarne. Non lo è, c'è grande rammarico, zero rammarico, perché veramente avevi sovvertito lo status quo ad un certo punto in questa stagione e poi non sei più riuscito a mettere i tasselli al proprio posto per fare quel passetto in più, perché poi comunque vinci con Torino e Genoa, sono 4 punti in più, sei ancora lì, non serviva granché, non serviva veramente granché, serviva solo un corto muso in più.
Non serviva un exploit, non serviva niente di strano, parliamoci chiaro, cioè è evidente che non serviva nulla di strano, ma non è arrivato semplicemente, non è arrivato proprio per una mancanza di testa all'interno della squadra. Il derby ha svoltato in negativo questa stagione, e l'unica cosa che può farlo svoltare in positivo è assurdo dirlo, ma è andare a Torino a vincere, ma siccome a Torino a vincere non ci vai mai, perché per ora sei in una condizione psicofisica, anzi in realtà mentale più che psicofisica, in una situazione mentale per cui potresti perdere anche dal Monza se le cose si mettono in maniera sbagliata, o dal Crotone che è peggio ancora del Monza, e quindi è evidente che serve un allineamento astrale. Però c'è una differenza rispetto a quello che è stato il pattern di inizio febbraio, come per tornare a usare una parola bellissima che hai citato tu poc'anzi. La trama è diversa rispetto all'inizio febbraio, perché all'inizio febbraio l'Inter si vedeva che quanto fosse in debito di ossigeno, quanto fosse in alcuni uomini KO atleticamente. L'Inter non è KO atleticamente, cioè fisicamente adesso sta bene, cioè si vede che corre e si vede anche che quando gira palla nel modo giusto gioca anche bene, perché ieri, al netto della paura che ha fatto sbagliare moltissime cose sia in fase difensiva che in fase offensiva, quando l'Inter ha accelerato il ritmo e ha capito che la Fiorentina, poi arrivo a parlare anche della partita, ha capito un paio di cose. L'Inter ha corso e ha corso anche bene. Il problema è che non c'è proprio un'unione di intenti, ma non c'è neanche una capacità di lettura delle partite in corso, non da parte dell'allenatore, da parte dei giocatori in campo, che è molto più grave. Perché se andate a vedere, la Fiorentina ha questa caratteristica in quasi tutte le partite, che poi aumenta a livello esponenziale nei big match contro le grandi. Difende strettissima, cioè la linea 4, che è una delle poche cose che rimangono stabili all'interno del modulo di Italiano, perché poi gli uomini ormai girano in tutte le squadre, la Fiorentina riesce a ruotare più o meno tutti attorno a Piontek, ma la linea 4 è già posizionata, ma praticamente calpesta, va da vertice a vertice dell'area di rigore, sta sui 16 metri da vertice a vertice, quindi se stessimo giocando a Football Manager, l'opzione rimani stretta, linea di difesa stretta. È ovvio che questo viene fatto per evitare di lasciare l'uno contro uno delle due punte dell'Inter, come se servissero effettivamente due marcatori per marcare i due attaccanti dell'Inter. Probabilmente ne basterebbe uno e marchi Dzeko, perché tanto Lautaro è evanescente, ma vabbè. L'Inter non ha mai allargato il gioco, cioè l'Inter non ha mai allargato il gioco, a parte Çalhanoğlu in qualche occasione e Vidal, che secondo me è stato uno dei migliori in assoluto e probabilmente il migliore a centrocampo, non ha mai allargato il gioco. Quando l'ho allargato ha fatto gol e ha fatto almeno altre due occasioni pericolosissime. Ok? Quindi il punto sta tutto lì, non c'è una capacità di lettura della situazione in corso, perché appunto c'è paura, c'è frenesia, non c'è capacità di rimanere calmi sotto pressione. Barella è l'evidenza provata. Sapete che io ho un amore viscerale per Barella, sono tornato a comprare una maglia con un nome sopra grazie a lui, ma Barella è evidente che sta sentendo più degli altri la pressione, perché si sente responsabile di questa squadra, è stato investito di una responsabilità che probabilmente non doveva avere, perché si è parlato di lui come capitano, ma il capitano è in pectore, dovrebbe essere Skriniar di questa squadra, ma poi anche su quello ci discutiamo, e quindi sbaglia quasi sempre la giocata perché è nevrotico, è quasi nevrastenico. Quando non gli riesce la giocata, salta in aria come una molla e si dimena con le braccia. Ci tiene, ma è un tenerci ossessivo ed errato, che non dà tranquillità a nessuno. Rispetto all'inizio della stagione, Barella gioca molto più centrale, troppo più centrale, perché vuole sentirsi coinvolto nel vivo del gioco. Alle volte basterebbe fare le cose semplici nella maniera in cui è abituata l'Inter, perché quando le fa si è arrivato a segnare con Dumfries, che è oggettivamente uno dei migliori, è stato uno dei migliori in campo anche ieri. E poi arriviamo alla nota dolente. Bisognerebbe anche provare a sistemare un po' questa roba dell'attacco. A Correa io non lo voglio più vedere. Ho avuto pochi giocatori che mi hanno indispettito più di Correa. Mi sono illuso dopo Verona. Pensavo potesse essere un'arma, a partita in corso specialmente, ma non lo voglio più vedere. Ho evitato di rispondere a chi cortesemente, anche gentilmente, a cui chiedo scusa, mi chiedeva se fosse l'ora di provare Correa, Lautaro anche all'Inter. Io non lo voglio vedere. Cioè, fra Liverpool e Milano contro la Fiorentina, credo sia stato il giocatore più indolente che io abbia mai visto, e questa squadra ha avuto fra tutti, ha avuto anche Kovacic, ha avuto, dimmi un altro giocatore indolente, ha avuto Icardi, figurati non lo voglio più vedere. Mi sento proprio Carlo Zampa con Giulio Baptista. So già quando entra Correa che la partita è andata in vacca e che non cambierà niente. Ha fatto probabilmente di più Caicedo, che non ha fatto assolutamente nulla, di quanto abbia fatto Correa nei 15 minuti che ha avuto a disposizione. Io comunque proverei a invertire le coppie, possibilmente lasciando fuori Correa. Quindi partirei quasi sempre con Dzeko Sanchez. Perché Dzeko Sanchez? Perché innanzitutto ho un feticcio per le RSA, probabilmente, ma questo dovrò spiegarlo al mio psicologo. Ma poi soprattutto perché sono gli unici due in questo momento che hanno un minimo di esperienza e un minimo di palle, detta proprio brutalmente, perché Dzeko, nonostante sia bistrattato e tacciato di qualsiasi cosa, effettivamente comunque un pallone lo riesce a tenere, uno su cinque, ma lo riesce a tenere. Lautaro Martinez in questo momento non riesce neanche più a fare quello che sapeva fare, ed è forse è il momento giusto che arriva questa sosta, benedetta sosta, così almeno vanno in Argentina, probabilmente ritornano infortunati e Inzaghi ha le scelte obbligate per la Juve, così almeno non sbaglia la formazione o non si mette nella condizione di dover fare cambi. E la sosta probabilmente arriva a Fagiolo, arriva a Pennello, e qualche infortunio mirato potrebbe solamente che aiutare Inzaghi nelle scelte. E comunque chiudo poi. Va bene la dipendenza da Brozovic, ma anche meno, perché ieri Çalhanoğlu ha dimostrato che quello che è successo col Sassuolo era tranquillamente evitabile senza schierare Gagliardini in campo, perché uno pensa alla gara col Sassuolo, il Sassuolo ci abbia appiallato, in realtà il gol glielo regaliamo noi, perché Gagliardini prova, non so se vi ricordate questa partita meravigliosa, Gagliardini prova a giocare di prima un pallone d'esterno verso Çalhanoğlu, che era in mezzo a tre quando c'era Skriniar già largo sulla fascia destra per ricevere il pallone, quindi bastava semplicemente girarsi dal lato giusto e servirlo di interno piede. Non dico bugie, andatevelo a rivedere. Mentre questa roba Çalhanoğlu ieri non l'ha fatta, semplicemente perché non serve essere Andrea Pirlo, basta avere dei neuroni, due, collegati fra loro. Quindi col Sassuolo va a finire in quel modo, e poi alla luce...
Calma!
No, buonasera! No, mi fanno girare i coglioni, è così, perché è così, abbiamo regalato punti perché abbiamo deciso che era il momento di regalare punti per errori individuali. Posso concepire De Vrij che commette fallo da rigore in aria contro uno degli attaccanti più in forma del momento, posso concepire tutto, però il pallone perso in uscita con la squadra che sale è sanguinoso e sanguinolento. E il gol di Torino è meglio che non lo commento, perché sennò faccio veramente tipo... mi trasferisco in Slovenia per fare il saltatore con gli sci, scuola meravigliosa dove io a cui io proporrei Andanovic come materassino su cui atterrare ai fratelli Preutz, quindi se ascoltano questo podcast e li salutiamo, Domen, Peter e mi dimentico sempre il terzo, Ah, vabbè,
vabbè, insomma, questi sono gli effetti di una stagione normale dell'Inter su Gianluca Scudieri. Benvenuti. No, allora,
mi dispiace per i fratelli Preuz che seguo.
Vabbè, mentre tu ci pensi, ma magari già mentre tu ci pensi possiamo andare avanti, così non cristallizziamo
Sene Preuz, Domen Preuz.
Mi sento meglio, grazie, perché adesso posso affrontare il resto di questa puntata con un piglio molto diverso. Ma guarda, secondo me, io torno a ribadire che il problema dell'Inter in questo momento, secondo me, è proprio come dicevi tu, sono le idee che mettono in campo e la disposizione in campo, no? Come ai tempi dicevo che quando l'Inter non trovava continuità di risultato era dovuto al fatto che a centrocampo non ci fossero le idee e le gerarchie chiare, secondo me adesso siamo tornati più o meno in quel range dell'Inter. Ci sono momenti in cui è messa proprio male in campo, non riescono a trovare le distanze, non capiscono come risalire con la palla, e questo si vede in tutte le scelte sbagliate, no? Perché anche un altro esempio, Bastoni, che è quello che era stato più in difficoltà nella prima parte di stagione, era perché rispetto a Conte, che ti codifica tutto quanto, giocava molto più scoperto, no? E la difesa gioca molto più scoperta quest'anno, per X motivi, e questo si traduce secondo me appunto in un centrocampo che sta mancando in tutti i suoi interpreti, perché Barella, sappiamo quello, il periodo, che il 2022 che sta vivendo, Çalhanoğlu è andato via via un po' spegnendosi a livello fisico, inteso come in fase difensiva intendo, no? Cioè, c'era a gennaio, strappava palloni dai centrocampisti avversari, lottava sulle palle contese, adesso io lo vedo un po' meno questo Çalhanoğlu. Secondo me l'ultimo acuto è stato con Liverpool all'andata, poi piano piano ha fatto sempre un po' meno in fase di copertura, e poi vabbè, Brozovic non c'è, e l'alternativa è Vidal, che può anche farsi, per quanto mi riguardi, dreadlock, ma comunque Inzaghi non può considerarlo un titolare di questa squadra, perché...
E la cosa grave è che Vidal in questo mese di marzo, prestazione alla mano, ha toppato col Genoa, che ha sbagliato qualsiasi cosa, è sbagliabile, probabilmente ha sbagliato anche a scrivere il suo nome sulla distinta, e per il resto Vidal non è fuori dai primi due per rendimento dei centrocampisti dell'Inter a marzo? Cioè, vogliamo dirlo?
Sì, mi preferirei di no, però ti fa capire veramente la pochezza di questa squadra. Lì davanti...
capire la pochezza delle riserve che ha questa squadra, la poca profondità.
Sì, esatto. Lì davanti, secondo me, il tema è che è proprio... cioè, sapevamo che sarebbero mancati i gol quest'anno, se Lautaro non li avesse fatti, perché Dzeko è il giocatore che è, Sanchez è il giocatore che è, Correa non si sapeva come sarebbe arrivato a Milano. È arrivato con una doppietta, ha fatto niente per due mesi, ha fatto un'altra doppietta e poi ha deciso che per lui la stagione era un po' come Ilicic. Mi ricordo una partita, credo fosse tipo Atalanta-Genoa, qui tipo aveva fatto due assist e un gol nel primo tempo e poi ha detto a posto così, Gasperini sostituiscimi. E poi tipo l'Atalanta aveva...
Per te Miss Italia finisce qui, praticamente è successo questo alla stagione di Correa.
Ecco, quindi veramente Correa è... che forse Correa è la colpa più grave di Inzaghi, perché è un giocatore che ha voluto lui, e come tutti i giocatori che hanno voluto gli allenatori dell'Inter, si è rivelato una tragedia, da Nainggolan a Vidal a Correa. 3 anni, 3 giocatori, e vorrei farmi del male fisico. L'unico è stato Lukaku, che non ha steccato, quindi vabbè, insomma. Sulle coppie d'attacco io non capisco come si possa tenere Sanchez fuori in questo momento, perché
oggettivamente... Ma tanto adesso ci penserà la sosta a lasciarcelo fuori definitivamente.
Ovviamente. Ma siccome non rientra neanche più dal Cile, capito? Cioè si fa male.
Sì, sta là. Sicuro.
Però Cioè, veramente non capisco come... Anche perché, poi io sono d'accordo con te, tra Dzeko e Lautaro sicuramente Dzeko è quello che mi dà un po' più di garanzia al momento. Però Dzeko è stanco, ha 37 anni, non si può pensare di fare giocare tutte le partite, tutte le volte.
Ma Giroud fa però, eh?
Sì, beh, il contributo di Giroud nelle partite... Cioè, tu lo puoi fare se hai attorno una squadra che fa anche altre cose. O perlomeno che non prende gol, perché poi, cioè, il Milan è bravo perché riesce a rimpicciolire il campo. L'Inter invece sembra sempre che giochi, e si vede perché è la squadra che corre di più in Serie A, o come media, o tra le prime tre, a poca distanza dalle prime due, l'Inter gioca in questi spazi aperti, e poi ti capita che appunto delle partite di Dzeko ti rimane il gol sbagliato col Torino, che rimane, cioè, quella dove Inzaghi cade in ginocchio, perché è oggettivamente una roba allucinante, e poi ti perdi i 90 minuti di fatica, sudore, perché veramente sta tenendo su in piedi la squadra. E cioè, in questo momento mi sembra quasi che stia giocando come faceva Lukaku l'anno scorso, cioè che però gli lanciano dei missili terra-aria sopra, e lui deve provare a non solo a gestire il pallone, ma poi essere anche dall'altra parte in area di rigore, cosa che evidentemente non può fare, non lo faceva 4 anni fa alla Roma, non lo può fare adesso, quindi sicuramente c'è qualcosa da sistemare, cioè c'è qualcosa da cambiare, e qua secondo me è la colpa più grossa di Inzaghi. Comunque adesso, ok, ha avuto il Liverpool, ha avuto tutto quello che vuoi, però non ha mai cambiato niente nell'approccio in queste partite, non ha mai provato qualcosa di diverso. I cambi sono diventati sempre più cervellotici, perché non capisco ieri che senso avesse cambiare Bastoni, che era stato ottimo, non si capisce, cioè proprio adesso faccio fatica a trovare il filo conduttore della gestione di Inzaghi, partendo dall'attacco, ma in generale proprio sui 90 minuti. È come se veramente si sia spento un interruttore, ma no, cioè, secondo me, adesso non voglio fare retorica, però deve essere per forza successo qualcosa che noi non sappiamo, perché non mi spiego come sia possibile.
Non hanno avuto la reazione dopo il derby, semplice.
Ma, no, ma in realtà, scusami, la reazione dopo il derby ce l'hai avuta, cioè banalmente, no? Poi dopo il derby hai avuto Inter-Roma, l'Inter segna dopo 40 secondi, ok? Se veramente ricappò dal derby, no?
Ma è la Coppa Italia quella.
La partita, vabbè, fa niente, però cioè, comunque era la partita subito dopo il derby. Cioè, se veramente il derby ti ha fatto caputa a livello mentale, tu non approcci quella partita in quella maniera, secondo me.
La partita dopo il campionato qual è stata? Ricordamelo, che ho un vuoto.
Allora,
era Milan Inter.
Però in genere, cioè, quello che sto dicendo io, quello che volevo dire io, era che comunque, cioè, se veramente vai KO mentalmente, poi non eviti di comunque era Napoli Inter.
Capisci? Capisci?
Sì, che... però anche lì Napoli-Inter, scusami, secondo me, cioè, Napoli-Inter poi ha inaugurato un ciclo di partite in cui tu hai sempre regalato il primo gol, a parte quando hai pareggiato 0-0 col Genoa, e anche lì lo stai per regalare. Però se ci fai caso, il pattern è Napoli-Inter, gol regalato, Inter-Liverpool, vabbè, gol non regalato, ma ci siamo quasi. Inter-Sassuolo, l'hai detto meglio tu. Poi vabbè, il doppio 0-0 di col Genoa e col Milan. Vabbè, la Salernitana non la
contiamo, per cortesia.
Non la contiamo. Torino-Inter, altro gol regalato in avvio. Inter-Fiorentina, cioè proprio un gol in cui c'è scritto sei un coglione, perché non puoi in 7 contro 3 prendere un gol del genere dopo averne sbagliato uno. Quindi secondo me, più che il Milan, è stato una bella mattonata, è stato il Milan più l'aver cominciato a, e questo per me anche per colpa dei cali mentali dei singoli, no? Vedi De Vrij, vedi Barella, vedi Lautaro, vedi, vabbè, poi insomma potremmo andare avanti all'infinito con questa cosa, però è stato proprio quello più una serie di cose che ti trasmettono veramente poca sicurezza. Ma ti faccio già un altro esempio, no? Per dire quanto l'Inter in questo momento ha poco controllo sulle partite. Sai, le partite con over 1.5 dell'Inter in campionato sono il 90%. 90%.
Ma per forza devi uno lo devi considerare preso sempre, è normale.
Esatto, e le squadre che hanno una percentuale simile sono Sassuolo, Verona, Lazio. Ok? Milan, Juve e Napoli sono al 73% dell'over 1.5, che vuol dire quello che vuol dire, perché poi appunto magari l'Inter quando vince vinceva anche 2-3-0, e ok, perché comunque a livello di clean sheet non siamo così distanti dal Milan o dalla Juve dal Milan o dalla Juve. Per il Napoli vabbè, sappiamo che Spalletti fa un'altra cosa, però sei sempre lì che non riesce a gestire. E cioè anche Conte l'anno scorso sul finale della partita, cioè sul finale della stagione, l'Inter non segnava più tanto, no? Non aveva quella spinta emotiva che magari aveva a febbraio, tra gennaio e febbraio, quando ha messo il muso davanti. Però non prendeva gol e vinceva 1-0, Verona, Cagliari, Crotone.
Ma ti arriva a dire perché vinceva 1-0? Perché continuavano a fare le robe normali, non cercavano nulla di strano.
Esatto, che era quello che dicevamo settimana scorsa, no? Del giocare semplice, mettere ogni pezzettino al proprio posto senza strafare. E questo, secondo me, è la grande pecca di Inzaghi, che non è riuscito o non sta riuscendo per ora, perché poi magari comunque stiamo parlando di sempre un potenziale meno 3. Poi tra l'altro parliamo di questa cazzo di partita col Bologna che mi sta veramente dilaniando, vorrei giocarla. In realtà non vorrei giocarla perché, vedendo com'è adesso, probabilmente perdiamo punti anche lì, però cioè, sei potenzialmente a meno 3 dal Milan e a meno 2 dal Napoli, non so, con la Juve dietro, che probabilmente oggi andrà a meno 1 visto che gioca con la Salernitana, però cioè, comunque sei sempre lì e basterebbe veramente poco. Però Inzaghi non sta riuscendo a convincere la squadra a fare cose semplici.
Allora, visto che hai nominato l'ultimo argomento di discussione, per quanto mi riguarda, credo che sia arrivato il momento di discutere un po' più a fondo di questa cosa qui. Allora, io credo che quello che stia facendo Inzaghi è quello che gli fosse stato chiesto. Come dicevo ieri sera a qualcuno, se io a luglio avessi visto solo la posizione dell'Inter in classifica, probabilmente avrei detto razionalmente va bene. Se avessi visto la classifica al 20 di marzo, in data, che so, 15 agosto, probabilmente avrei avuto le palle girate, come ce le ho infatti. Perché la Juve che buca un altro anno e tu non riesci a mettere la testa davanti al Milan di Pioli, che oggettivamente squadra con buoni giocatori, ma con un allenatore che non vale, ti direi, nessuno dei primi 5 della Serie A, venitemi a prendere, che cosa vi devo dire? Continuerò a sostenere questo? E anche uno scudetto di Pioli non cambierà la mia idea? Ne ho viste troppe di partite di Pioli per pensare che abbia iniziato a capire di calcio. Il punto è questo, che tu non hai sfruttato poi quelle che sono le occasioni che ti si sono palesate davanti. Questo anche perché, secondo me, Inzaghi a un certo punto ha dimostrato a sua volta qual è la sua mancanza al momento. Perché giustamente, se rimani alla Lazio per 10 anni, le occasioni di metterti in lotta sono sempre meno, e una volta che l'hai avuta è successo l'imponderabile. Io credo che Inzaghi, come parlavamo con Twitch nella serata della presentazione, sia in grado di cambiare, e che è preso, secondo me, anche dalla paura di farlo, perché sa che questa squadra, per come è stata strutturata e per come è stata costruita, questo modulo lo sa fare, questo modo di giocare lo sa fare bene. Lo abbiamo visto anche ieri sera, torno a ripetere. Il problema è che ci sono delle problematiche che non riescono a essere risolte, perché appunto vuoi qualcuno che corre male, vuoi qualcuno che è impaurito, quello che vuoi. Quindi i lati positivi vengono distrutti da questi lati negativi, che però non sono implicabili a come è messa la squadra in campo, è proprio come viene interpretato il tutto. E questo si risolve, secondo me, in due semplici, sennò avrei il patentino e non ce l'ho e non ho mai neanche provato a farlo in realtà. Si risolve in qualche modo. Il primo è variare gli uomini. Anche a costo, l'Inter soprattutto a centrocampo non ne ha, è evidente. Però bisogna fare di necessità virtù. È evidente che l'Inter ha 4 centrocampisti con Brozovic presente. Non ne considero di più, perché mi sento offeso da poterlo pensare anche. L'Inter ha 4 centrali, non si può pensare di giocare con 3 centrocampisti centrali quando hai solo una riserva di valore. E quindi il primo passo è ragionare razionalmente e tenerne 2 in campo e 2 in panchina per avere qualcosa di diverso, che siano Barella Çalhanoğlu, che siano Brozovic Çalhanoğlu, Brozovic Barella, comunque 2 in campo e 2 in panchina. L'altro punto è valutare come difende la squadra avversaria. Sta girando, grazie a Dio, un video meraviglioso in cui Spalletti parla del fatto che nel calcio di oggi non esistono più le linee, non esiste più lo spazio fra le linee, che è quello che vi andiamo cianciando da 100 e rotte puntate. E l'Inter deve valutare quelle che sono gli spazi che concede fra gli uomini la squadra avversaria. Provate a farlo anche voi a casa. Vi prendete, se avete un simulatore di formazioni, meglio ancora, andate a prendervi quella che è la formazione d'avversario dell'Inter e provate a replicare quelle che sono le posizioni in fase di pressing, perché pressano più o meno tutte ormai, della squadra avversaria. Vedrete che ci sono delle zone più vuote rispetto ad altre. Ecco, l'Inter dovrebbe andare a giocare lì. Quelle zone, nel 90% dei casi, sono la zona alle spalle dell'esterno della squadra avversaria, fra il difensore di parte quando si gioca a 3, e la zona centrale davanti a, fra la difesa, quindi fra la difesa avversaria e il centrocampo. Quelle sono le due zone più scoperte. Come si arriva in queste zone? Quindi o si lancia lungo dritto, oppure ci si arriva, si prova a cambiare il modo di pressare della squadra avversaria. Io in quest'ottica, siccome l'Inter ha 5 esterni, perché di questo stiamo parlando, l'Inter ha 5 esterni perché Di Marco potrebbe essere esterno anche se viene usato come terzo di sinistra, io opterei forse per un 3-4-3. Qua però si pone il problema. Perisic dove lo faccio giocare? Lo lascio quarto a sinistra o lo metto terzo d'attacco? Si apre il dibattito. Ora è il momento delle formazioni, quindi quando si iniziano a fare le formazioni la stagione è ampiamente finita, ma l'abbiamo detto a inizio puntata che la stagione è finita. Voglio capire semplicemente se ci sia un po' di scampo a questo finale tragico che ci aspetta, manco fosse una tragedia shakespeariana. Io credo appunto che la difesa 3 debba rimanere quella che è, quindi De Vrij, Bastoni e Skriniar. A centrocampo io andrei su Gosens a sinistra, Perisic a destra, Çalhanoğlu, Brozovic in mezzo. Scusate, ho la brutta abitudine di non bere mentre registro.
Ti sta facendo male questa puntata.
No, ho un travaso di bile in corso probabilmente. E davanti Sanchez, Dzeko e ti direi un altro degli esterni. Quindi a questo punto magari probabilmente è Darmian a destra e Perisic lì a sinistra, nel ruolo in cui sapeva per cui era arrivato all'Inter, anche se non ha le caratteristiche.
Perché invece King Chungus, commentando uno dei nostri post su Twitter, aveva proposto anche lui il 3-4-3, però con Correa.
Non lo voglio vedere Correa, io non lo voglio vedere. Cioè, per me...
Ma scusami, è Dumfries in tutto questo?
Ecco, no, se no fai Gosens Dumfries, me l'ho dimenticato, Gosens Dumfries sulle fasce e Perisic lì davanti. Che però secondo me è un peccato, perché Perisic probabilmente è il migliore a interpretare il ruolo di esterno del centrocampo a 5-4, fare il vecchio tornante, nuovo tornante, cioè È un peccato, però è evidente che devi cambiare qualcosa. E siccome io Correa non lo voglio vedere neanche dipinto, e quindi o giochi con Lautaro e Sanchez larghi, con Dzeko in mezzo, e dici a Lautaro che lui è una seconda punta e vaffanculo, che tanto i gol non li sa più fare, e allora può avere un senso. Però così sei iperoffensivo sempre, sei iperoffensivo e comunque non risolvi il discorso. I giocatori più forti che hai ce li hai sugli esterni e non possono mai giocare tutti assieme. Quindi qualcosa bisogna fare. Anche mettere Perisic quarto a sinistra e lasciare Gosens terzo di sinistra davanti, cioè sono tutte ipotesi, ma tanto ormai la stagione è andata, quindi non c'è più nulla da fare.
Che sentenza finale, non c'è più nulla da fare. No, sì, comunque c'è veramente bisogno di cambiare qualcosa, perché cioè, poi ecco, tu hai detto parlare di formazioni significa che la stagione volge al termine. L'altra cosa che trovo insopportabile è pensare che poi ci penserà il mercato a colmare le lacune, no? Che era il grande giochetto degli anni di Spalletti o prima di Spalletti. Era sempre, no, arriviamo alla fine dell'anno, tanto poi c'è il mercato e puntualmente accade qualcosa, che in realtà poi non accade, perché, spoiler, i nomi che si fanno adesso verosimilmente non saranno quelli che l'Inter comprerà a luglio. E il primo caso è stato Scamacca, no? Che sembrava già con la firma sul contratto, poi adesso invece si parla di Haller, poi si parla di Lukaku e poi
allora.
No, quindi su questo io non ci voglio neanche entrare, ma e non facciamo questo gioco, cioè non pensiamo che, vabbè, tanto poi l'anno prossimo ci penserà il mercato. L'unica cosa che importa è qui e ora, perché ricordiamoci che l'Inter ha potuto comprare Lukaku perché Spalletti ha portato la squadra al quarto posto, perché senza la Champions Lukaku non sarebbe mai arrivato. Quindi io non voglio pensare alla stagione 2022-2023, io voglio pensare a finire queste 9 partite che mancano, 10 secondi il
no, 9 il derby. Ah, 10 con la Coppa Italia, sì, hai ragione, scusa.
Esatto, 10 con la Coppa Italia. Hai 10 partite in cui devi provare a fare più punti possibile, perché comunque le squadre sono lì davanti, Milan e Napoli. Vediamo cosa faranno, sicuramente se perdi con la Juve è caput completo, e tra l'altro devi iniziare anche a guardare quanta distanza hai dal quinto posto, viene da dire.
Vai. Sì, no, devi iniziare a guardare un po' il quinto posto sull'Atalanta, perché non posso neanche io credere che l'Atalanta rimanga questa in campionato quando comunque poi in Europa fa determinate prestazioni, a meno che non abbia deciso di qualificarsi alla Champions League vincendo l'Europa League, che sarebbe molto romantico.
Saremmo tutti contentissimi.
Quindi amici per famiglia per Cassi, e non dico amico Gasperini perché è antitetica la cosa. Comunque, amici atalantini, noi tifiamo per voi perché possiate vincere l'Europa League e andare in Champions col percorso dei campioni, che fra l'altro li sbatterebbe in prima fascia, creando un clamoroso squilibrio dal punto di vista per le italiane, ma quello poi magari ne parleremo con Fulvio quando sarà ai tempi delle fasce a fine stagione. Mamma mia, comunque.
Assolutamente.
Poi uno razionalizza, io sono impulsivo al massimo, c'ho un mal di testa, sono le 10 del mattino, potrei prendermi già 2 Aulin per il mal di testa che mi sto portando dietro da ieri sera. Ma intanto sono qui. Poi però razionalizzo, penso, questa squadra di 27 punti che mancano, 25 li può fare. Cioè, non è impensabile. L'Inter ha 60 punti al momento in classifica. Io non la voglio neanche guardare la classifica in questo momento, ma credo ne abbia 60, no? E quindi vuol dire arrivare a 85 punti. Non credo che questo campionato si possa vincere. Sì, l'Inter ne ha 60. Si possa vincere con più di 85 punti. Perché comunque il Milan ha evidenti lacune dal punto di vista organizzativo e in fase offensiva. Per ora è stato graziato anche da un po' dagli eventi. Il Napoli è il Napoli, Spalletti ama queste squadre dall'andamento sinusoidale, quindi può essere tutto, può essere niente. E la Juventus parte indietro, quindi la Juve già adesso ha 9 partite alla fine, saranno 8 dopo la partita con la Salernitana, comunque sarà a 59 punti alla fine di questa giornata, pure che ne vinca tutte e 8 quelle che le rimangono, sono 24 punti, arriva a 83, se ho fatto bene i calcoli, e non mi... comunque il range è fra 83 e 86, ma deve vincerle tutte da qui a fine stagione. E l'Inter, santi Dio, non è stato in grado di farlo da ottobre fino a gennaio, questo giochino qua. Non capisco perché non dovrebbe essere in grado adesso. Però servirebbe qualcuno che entra nel cervello di tutti e gli stilla quantomeno il coraggio. Cioè, mandiamo Dorothy del Mago di Oz a insegnare il coraggio all'uomo di latta, in qualche modo. Cioè, non sto parlando di Handanovic, che è palesemente il remake dell'uomo di latta, ma proviamoci in qualche modo. Facciamo qualcosa.
Facciamo qualcosa, è una grande chiamata alle armi per...
Sì, intanto guardiamoci sta sosta che io la odio, ma grazie a Dio sarà benedetta fino a quando non giocheremo poi a Palermo e perderemo, perché perderemo con la Macedonia del Nord, e allora a quel punto sarà un'altra settimana ancora più di merda.
Basta, Scudieri, tu ormai sei pronto per scrivere la nuova stagione di True Detective, il tuo nichilismo ha raggiunto un livello imbarazzante. Io direi, in conclusione...
Notizia è l'anagramma del mio nome, vedi.
Ok, bene, adesso siamo veramente fuori dagli schemi. No, però, cioè, ripartiamo dalle cose semplici, ripartiamo dalle cose che ci venivano bene. L'Inter ha fatto la prima parte di stagione a segnare tipo un calcio d'angolo su tre. Adesso non riescono nemmeno più a tirare in porta sui calci d'angolo. Questo secondo me è un'altra che volevo dire prima, ma mi...
Bravo, bravissimo.
Cioè, riparti da qua. Non prendere gol su calcio piazzato e fallo, perché a inizio anno veramente, cioè, bombardavi su calcio d'angolo, e adesso invece davvero c'erano, ma tutta la squadra non riescono, è imbarazzante quasi, cioè, che non si riesca a tirare in porta su calcio piazzato. Partiamo da lì e mettiamo pezzo dopo pezzo, proviamo a non prendere gol stupidi, che è sempre una richiesta che sembra semplice, ma no. E poi vediamo un po' cosa c'è da fare. Ad oggi il bollettino, come dicono quelli bravi, è brutto, è tragico, però poi appunto 9 partite sono comunque tante. Certo è che con la Juve non hai un solo una sola prestazione e un solo risultato davanti, anche perché Allegri e la sua filosofia speculativa davanti all'Inter non c'è. Poi alla fine, se vinci la Coppa Italia, vinci la Supercoppa, arrivi in campionato per le premesse di inizio stagione, non può essere fallimentare. Però, come leggevo ieri su Twitter, non è un peccato a perdere questo scudetto, cioè non è un peccato non vincere questo scudetto, è un peccato averlo perso o perderlo in questa maniera, perché è davvero da mani nei capelli. Ma Gian, direi che su questo facciamo un grande respirone, ci godiamo queste 2 settimane di sosta per capire se andremo meno al mondiale. Tra l'altro non abbiamo parlato della Champions. Cosa?
Spoiler, ah, no.
Mamma mia, che brutta persona che sei. Non abbiamo parlato della Champions, non abbiamo parlato di niente. È stata l'ultima seduta collettiva di marzo, magari aprile con la primavera riporterà un po' di entusiasmo. Basta fare grigliate, che abbiamo capito che non serve a un cazzo. Studiatevi i filmati, fate una scura Ludwig ad alcuni giocatori per non ripetere gli errori, e poi da aprile ricominciamo e vediamo un po' cosa succederà con questa squadra di mattacchioni. Grazie mille a tutti, voi potete continuare a seguirci in queste 2 settimane sui nostri profili Twitter, Facebook, Instagram, cercate l'orologio e ci trovate. Se volete delle posizioni un po' più hardcore, potete seguire il profilo di Gianluca Scudieri, che ne promette delle belle già solo in ottica nazionale.
Tra l'altro mi trovate dovunque vedete il marchio nero nel cielo in questo momento. Sono tipo mangia morte ormai.
Benissimo, grazie mille a tutti, ci sentiamo settimana prossima.
Ciao.